Salve, Sante Pater.
Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene, buonasera, eccoci qui ancora per le nostri santi del primo, secondo e terzo ordine, e questa sera andiamo un bel po' indietro. Chi conosciamo questo santo, non molto famoso dalle nostre parti, ma molto famoso nella zona di Roma, e parliamo di San Felice da Cantalice, passato alla storia come Fra Deo Gratias, cioè Fra Grazia a Dio, che viene festeggiato in questo mese di maggio, il 18 per l'esattezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gli episodi della vita di San Felice sembrano episodi tratti da dei fioretti, ma sono veri. Lui aveva molta confidenza con altri santi che vivevano a Roma in quel momento, stiamo parlando del 1500, ma in modo particolare era amico intimo di San Filippo Neri, di cui condivideva anche un po' questo spirito sempre un po' simpatico, allegro, no? E appunto uno dei fioretti, diciamo, anche se sono fatti appunto veramente accaduti, ci ricordo come un giorno Roma pioveva dirotto, la strada di Via della Valle era diventata una pozzanghera fangosa. Filippo Nero veniva avanti a cavalcioni di una mula. Vide da lontano l'amico cappuccino Fra Felice che camminava tranquillo nella fanghiglia. Era scalzo come al suo solito, con la bisaccia sulle spalle. Quando gli fu vicino, da buon fiorentino burlone gli disse: «O frate Felice, io vado a cavallo sopra questa mula». Felice, pronto da buon contadino della Sabigna, gli rispose: «A me pare di vedere un asino che vada sopra una mula». Il santo fiorentino accusò elegantemente il compo e disse: «Tu me l'hai attaccata». Ed ancora Felice: «Abbi pazienza tu ancora». Erano due santi, ma appunto erano anche due amici per la pelle. Anche se un suo confratello ebbe la risposta giusta e sapiente. Gli aveva chiesto che ne pensasse della predica appena ascoltata. E Fra Felice rispose: «Boh, boh, poco dico e poco fo, o manco fo». A Frate Felice da Cantalice non veniva mai meno il senso dell'umorismo nel convivere con i suoi mali. Qualcuno gli chiese come facesse a sopportare senza lamentarsi i numerosi acciacchi che aveva, e rispose: «Un pezzo fiotto e un pezzo canto, perché un pezzo piango, un pezzo soffro e un pezzo canto». E a chi guardava i suoi piedi scalzi perplesso davanti a quei calcagni spaccati dal freddo, diceva che anche lui voleva portare le scarpe aggrinzate. Ed ancora una volta disse al suo padre guardiano: «Padre, mi sono venuti gli ambasciatori». Naturalmente il padre chiese che cosa volesse dire. Risposta: «Mi sento pizzicchiare le dita dei piedi, credo che sia podagra, perché ho difficoltà a camminare e trascino i piedi». Era un uomo di una fede solida e robusta, che sapeva comunicarla con semplicità ed immediatezza a chiunque. Era andato in casa dell'avvocato Bernardino Biscia a chiedere l'elemosina. Vide che c'erano tanti libri sugli scaffali. Ad un certo punto gli disse: «Vedete, messer Bernardino, tutti questi libri sono fatti per intendere questo». E gli indicò il crocifisso che teneva in mano ed aggiunse: «A chi intende questo libro, intende tutti gli altri libri». Un uomo, Fra Felice da Cantalice, del quale Fra Angelo scrisse, vivendo con una trentina di anni, mangiava quasi di continuo litozze di pane. Veniamo allora a capire dove nasce, chi è e tutto ciò che c'è riguardo questa bellissima figura di frate cappuccino, proprio tipico del frate cercatore che è nella mentalità delle persone. Fra Felice diceva: io sono di quella mala gente di Cantalice, un paese questo della Sabigna in provincia di Reti, dal quale è stato scritto che sono malalingua contemporanea, da qualche malalingua contemporanea Felice, sono i cantaliciani di cuori alteri, di spiriti bravi, d'animi feroci, pronti alla mano, fieri, vendicativi, dall'aratro all'armi e da quelle a quelle che tornano. Tizio Fusco aggiunge che a Cantalice ci sono sempre state molte discordie tra i cittadini. Scrive: so in particolare che in detta terra non c'è famiglia che non si sia inquisita di omicidio, eccetto questa nel quale è nato Fra Felice. Tanti secoli fa qualcosa di simile fu detto anche di Nazareth. Vediamo allora chi è. Quando morì il 18 maggio del 1587, ai funerali celebrati tre giorni dopo, non si disse la messa da morto, ma quella del giorno. Motivo? Ce l'aveva lasciato scritto il suo padre guardiano, padre Sante de Roma, al quale il sagrestano disse che non era bene che si dicesse la messa per il morto, perché tutto il popolo veniva a venerare detto corpo come santo. Io allora ordinai che si dicessero le messe correnti e che si applicassero per l'anima di Fra Felice. Ed un vecchio frate che di allora ebbe a dire meravigliato: chi l'avesse mai creduto che pareva un uomo così selvatico, e a farlo morire un capitolo generale quando c'erano quasi tutti i 400 frati in Roma. La sua famiglia era composta da sua madre e da suo padre, Sante Porri, la madre, e Santa De Nobili, cinque figli, Biagio, Carlo, Felice, Piero, Marino e Potenza. Aveva la casa nella zona alta di Cantalice, chiamata Rocca di Sopra, nell'ambito della parrocchia di Sant'Andrea, dove furono battezzati i figli, perché era l'unica chiesa con il fonte battesimale. Una famiglia dignitosa che viveva del proprio lavoro dei campi. Specialmente il fratello maggiore, Biagio, trafficava con il bestiame, buoi, capretti, che portava a vendere anche a Roma. I porri di Cantalice possedevano vari fondi rustici dislocati in varie parti del territorio, animali domestici e buoi per l'aratura. La famiglia di Felice aveva case dentro e fuori dalla terra ed era considerata né una delle più ricche né una delle più povere del paese. Felice era il terzo maschietto della famiglia, nato nel 1515. Nello stesso anno nasceva a Firenze Filippo Neri. I due santi si incontrarono a Roma, intessendo tra loro una gioiosa e santa amicizia. A Cantalice, nella zona chiamata Rocca di Sotto, c'era un convento dei frati agostiniani. Il piccolo Felice vedeva da casa sua, poco più in basso, i tetti del convento e il campanile dedicato a Santa Maria del Popolo. Si sentiva attratto da quei frati, da loro, anche se tra i frati agostiniani c'era un suo cugino. Intese leggere la vita dei santi padri del deserto. Ancora rapito da quegli uomini solitari, non mangiavano né pane né carne, ma solo fichi, datteri e erbe. Quando intese che a volte passavano la giornata nutrendosi solo di tre fichi, siccome gli sembrò impossibile, chiese spiegazione al cugino agostiniano, il quale gli rispose che erano fichi molto grandi. Il ragazzo ingenuamente lo prese per vero, ci pensava e gli venne il desiderio di vivere una vita eremitica come la loro. Confidò queste a frate agostiniano, che lo consigliò ad imitarli entrando nel suo convento. Felice rispose: o io ci voglio far davvero o non ci voglio mettere piede. Forse per questo il primo germe della sua vocazione fu proprio tra i cappuccini. Crescerà con gli anni e si realizzerà molti anni dopo, a cominciare dal 1543, quando si presentò nel solitario convento dei cappuccini di Città Ducale. Aveva saputo che lì vi erano dei frati minori della vita eremitica, conosciuti come frati cappuccini. Siamo all'inizio, proprio della riforma cappuccina. Se calcolate che cappuccini siamo intorno al 1519, qui siamo nel 1543. Felice fin da bambino seguiva i più grandi nel lavoro dei campi e nella cura del bestiame, come allora si usava normalmente nei paesi a prevalenza con un'economia agricola. Naturalmente non frequentò nessuna scuola e, come tutti quelli della sua famiglia, non si preoccupò mai di imparare né a leggere né a scrivere. Il prete di allora, Don Giovanni Battista De Santi, ricordava di aver giocato con Felice e di aver fatto la lotta con lui quando era bifolco. E il signor Livio De Santi, nipote di Don Giovanni, anche lui di Cantalice, 90 anni, ricordava che Felice faceva l'arte del bifolco o pastore di buoi ed essendo ancora bambino andava con altri compagni, pure pastori, la campagna a pascere i buoi. Durante la notte, mentre gli altri dormivano, pian piano si allontanava e andava a pregare in ginocchio ai piedi di quella di una quercia, un'abitudine che conservò sempre anche da adulto. Non ancora decenne fu mandato nella vicina città ducale presso i Picchi, una famiglia di proprietari terrieri. Non è improbabile quindi che le due famiglie, quella dei Porri e dei Picchi, si conoscessero, i ragazzi andassero insieme a pascolare, a giocare per i campi di Cantalice. Il piccolo Felice era partito per Città Ducale più in cerca di un lavoro e a continuare quello che già faceva nel suo paese, accolto come un figlio di una famiglia che conosceva bene. Man mano che cresceva, gli vennero affidati compiti sempre più impegnativi, fino ad essere nominato bifolco e messo a lavorare la terra con i buoi. Ormai era un bel ragazzo, robusto, buono, che si faceva voler bene e ispirava fiducia. La signora Antonella, rimasta vedova del marito, viveva nel palazzo di famiglia con la figlia Maria e più tardi con Marco Tullio, figlio di Gianfrancesco, fratello di suo marito. Felice dormiva in casa Picchi in una cameretta sotto il tetto. L'arredo era essenziale, oltre il tetto, che possiamo solo immaginare come fosse, c'era poco altro. Così nel 1619 la descrive il proprietario. Quando erano al tempo di andare a dormire, Felice si ritirava nella camera che era in casa mia e li pregava a lungo davanti a un quadretto della Madonna con altri santi. Durante il giorno, Felice appunto a 12 anni, pensate che a 12 anni era già a lavorare questo bambinetto, con ingegno, curiosità e ammirazione per il lavoro, venne osservato in modo particolare da Marco Tullio e vedeva che quel dipendente una volta addirittura era contemporaneamente sia in chiesa a sentire la messa che nel campo ad arare. Ripetutamente gli richiese come mai, la risposta era sempre che lui non si era mai allontanato dal campo. Una risposta che lo lasciava perplesso perché ogni tanto lo sorprendeva in ginocchio, di solito sotto una quercia, assorto nella preghiera. Ed era cosa nota a tutti che in quel giovane lavoratore, che andava a prendere l'acqua per tutti, ogni domenica era in chiesa a sentir messa, a confessarsi e a comunicarsi. Una volta però Felice capitò di dover chiedere perdono ai suoi padroni. Aveva dato senza il loro permesso una foglietta di vino moscatello e un po' di fieno per il cavallo ad un suo copaesano che era andato a Città Ducale per la fiera. Pregò il padrone di sottrarre dal suo stipendio l'equivalente in denaro e di dare ai poveri il rimanente. Ci fu un fatto nella sua vita che cambiò sostanzialmente e totalmente il suo modo di essere. Un giorno era a arare i campi e gli vengono consegnati appunto due nuovi buoi per l'aratura. Lui inizia, li aggancia all'aratro, a quale però aveva tolto per prudenza il vomero, e per alcuni giorni li esercitò così per aggiungere il vomero nell'aratro e provò a costringerli ad arare. I giovenchi erano ancora in piedi, impastoiati con delle funi, e Felice fu costretto ad andare avanti a loro per sbrigargli. A quel punto successe l'imprevisto. I giovenchi si infuriarono e travolsero il giovane bifolco, che si vide in un baleno con terrore passargli sul petto il vomero lucente. Si alzò stralunato, i vestiti erano tutti strappati, si trovò nudo, ma sul suo petto non c'era traccia né di ferita né di sangue. Marco Tullio Picchi, che era presente, dice appunto che i giovenchi lo buttarono a terra, gli strapparono calzoni, giubbone, camice, ma nemmeno un graffio. Felice intanto urlava misericordia, misericordia. Poi, dice appunto la testimonianza, si alzò, andò da il signor Marco Tullio, consegnandogli i buoi, si licenziò e dopo alcuni giorni entrò in convento. Una settimana dopo, esattamente dopo esserci licenziato, si presentò al convento di Città Ducale dei Cappuccini. I suoi padroni, con tutti gli uomini e le donne di casa, vollero accompagnarlo. Piangevano. Felice chiese mai come mai di quelle lacrime, e la risposta fu perché non ebbero mai più trovato un garzone così fidato come lui. Felice sorrise contento. Era 1543, verso la fine di settembre, o l'inizio di ottobre. Bussò alla porta del convento e venne il padre guardiano. Quando Felice gli chiese di accoglierlo tra i cappuccini, lo fece entrare in chiesa, gli mostrò il crocifisso e gli disse: «Vedi, giovani, quanto ha patito Cristo per noi?» Ed allora Felice si inginocchiò e scoppiò in un pianto dirotto. Il padre guardiano capì e discretamente si allontanò. Cosa sia successo in quelle ore tra il crocifisso e Felice è un segreto che nessuno ha il diritto di scrutare. Ce lo insegna anche il gesto delicatissimo del padre guardiano, al quale venne in mente anche l'inizio della nuova vita del giovane Francesco d'Assisi, quando appunto davanti al crocifisso di San Damiano cambiò completamente la sua vita. Quante notti il fraticello di Cantalice passerà in chiesa davanti al crocifisso o al tabernacolo o all'altare della Madonna, gelosissimo dell'effusione libera e liberante dei suoi affetti e dei suoi pensieri. Tutti i testimoni raccontano le sue ispezioni notturne in chiesa per accertarsi che nessuno ci fosse a spiare la sua preghiera. Quando il padre guardiano tornò, lo accolse tra le sue braccia, ringraziandolo insieme al Signore. Quel frate conosceva molto bene, come tutti, chi era quel giovane non ancora trentenne dipendente dei Picchi. Secondo le norme dei Cappuccini, il padre guardiano lo trattenne in convento per alquanti giorni, nei quali sperimentò cosa significava vivere da frate cappuccino. Poi lo vestì con il saio e gli consegnò una lettera di presentazione per i superiori di Roma, ai quali era riservato accogliere richieste di chiunque avesse voluto entrare nell'ordine. Felice si recò al convento di Montecavallo, che è il Quirinale, dove c'era il vicario provinciale dei Cappuccini, con la lettera del guardiano di Città Ducale. Questo lo inviò a Fiuggi, in provincia di Frosinone, dove era il convento di noviziato. Vi trascorse un anno sotto la guida di frate Bonifacio, dall'ottobre del 1543 all'ottobre del 1544. Lì compì 29 anni. Alla fine, tuttavia, non fu ammesso alla professione dei voti religiose, perché ogni 6-7 giorni aveva la febbre. Fu mandato al convento di Monte San Giovanni Campano, dove il clima più mite favorì in pieno il recupero della salute, tanto che nel 1545, probabilmente il 18 maggio, gli fu possibile fare la professione dei voti religiosi. Pensate che bello, fa la professione il 18 maggio e morirà il 18 maggio. Un noviziato più lungo del solito, perché i mesi perduti di Fiuggi dovettero essere recuperati. È risaputo che i cappuccini non sono monaci, i quali vivono sempre nel monastero in cui entrano, ma sono frati che girano per vari conventi. Così Felice passò per i primi anni di vita religiosa e fu mandato nel convento di Tivoli, Viterbo, Tivoli di nuovo e poi agli inizi del 1547 a Roma, dove rimase per ben 40 anni fino al 18 maggio del 1587. Felice non volle mai diventare né sacerdote e non gli venne mai la voglia né di imparare a leggere né di imparare a scrivere. Conservava tutto nella sua memoria, dove aveva tutto ben disposto come fosse una fornita biblioteca. Anche molte espressioni latine della Sacra Scrittura, della liturgia, sentite ripetere dai sacerdoti o dalle persone più colte. Era un abituale oggetto delle sue meditazioni. In questi primi anni di vita in convento passava le sue giornate nella preghiera, nelle faccende di casa e nella coltivazione dell'orto. A volte usciva anche a cercare pane, olio e vino nelle campagne o pesce sempre in campagna, in compagnia, scusate, di un altro confratello già esperto nel mestiere. E appunto è quella della figura del frate questuante, che è la tradizione che appunto il frate questuante anziano iniziava il nuovo frate questuante al proprio lavoro. Quando frate Felice venne destinato a Roma, ebbe la sua celletta nel grande convento di San Nicola de Porzis, poi detto di San Bonaventura. C'era una moltitudine di frati di varie nazionalità e bisogno di una comunità numerosa erano tanti. Al robusto e giovane frate venuto dalla Sabinia fu affidato il compito di provvedere il pane, il vino e l'olio, ma soprattutto proprio la questua del pane. Per cui per 40 anni, la mattina, dopo la preghiera comunitaria e personale, partiva dal suo convento situato nei pressi del Quirinale con la bisaccia sulle spalle e poi con la zucca per l'olio e il vino. La strada era per lui quello che il predicatore era la chiesa. Incontrava gente di ogni età, di ogni condizione, entrava nelle case dei ricchi per chiedere e in quelle dei poveri per donare, soprattutto pane, ma anche vino, olio e quanto era necessario, a volte anche vestiti. Non c'era casa dove ci fosse un malato nel quale Felice non entrasse e non c'era ospedale dove Felice non andasse a visitare e confortare e a volte anche a curare e a guarire i malati. Anche le carceri furono oggetto della sua attenzione, soprattutto quando si trattava di delinquenti impenitenti. È stato scritto di lui: l'umile compito di questuante che egli svolge quotidianamente per le strade di Roma gli consente di contribuire in modo unico al risveglio e al rinnovamento della vita religiosa nelle masse popolari della città eterna. La strada diventa per Felice campo privilegiato di azione, in cui incontra in modo diretto e immediato l'anima religiosa del popolo e pulpito da cui impartisce il più semplice e profondo insegnamento. Per il popolo romano divenne il cercatore ufficiale, ogni giorno sempre di più oggetto di preoccupazione, di preghiera e di amore. Nelle lunghe ore notturne passate in chiesa, spesso i frati lo sentivano gridare: «Signore, ti raccomando questo popolo», e presentava al Signore il grido dei poveri, dei sofferenti, delle miserie materiali e spirituali. Gridava in nome dei benefattori, dei cardinali, del Papa, di tutte le persone che aveva incontrato quel giorno: «Misericordia, misericordia, Signore, ti raccomando questo popolo, questi benefattori». Il popolo di Roma era il suo popolo, ma la sua voce si sentì nominare anche la Chiesa, i principi cristiani e i suoi frati. Non sembrava mai il suo cuore aperto al mondo. Non chiudeva mai il suo cuore, perché era sempre aperto al mondo. A Roma non dimenticò Città Ducale, gli rimase sempre nel cuore nella sua preghiera. Gli aveva imparato a vivere, a lavorare e a pregare. Aveva letto il libro dei padri del deserto e questo caro ricordo della città dei suoi giovani anni da bifolco è un segno chiaro del suo interesse in una circostanza di particolare disagio. La popolazione di Città Ducale si era ribellata alle pretese che sembravano esose ed eccessive dal vescovo Pompilio Perotti e aveva tentato di bruciare il palazzo vescovile. Il vescovo portò la notizia a Roma e la città fu scomunicata interdetta. Era una pena gravissima. Appena Felice, ormai da anni a Roma, lo venne a sapere, ne parlò subito col cardinale Alessandro Farnese e andò di persona lui stesso a Frascati, dove era allora il Papa Gregorio XII, ed ottenne la soluzione delle censure infallite alla città della sua giovinezza. Partì subito per Città Ducale a portare personalmente la bella notizia della grazia ottenuta. Nell'incontro col Papa Frascati non aveva ancora dimenticato il suo paese di Cantalice, per il quale chiese un'indulgenza speciale. Siamo nell'aprile del 1580. Forse anche questa buona notizia vuole portarla di persona ai suoi paesani. Fu ospite della cognata, la moglie del fratello. Mentre essa, già preparando la cena, le chiese di portargli un po' di fave, la signora gli fece osservare che non era la stagione e che le fave erano ancora in fiore. Ma Felice tanto insistette che lei andò nel campo e tornò con un panno pieno di fave, belle e mature. Supporre della famiglia, ma nessuno osò gridare al miracolo. Sembra che questa sia, se non l'unica, una delle rare volte che Felice sia tornato al suo paese dopo che era entrato dei Cappuccini. Rimase stretto contatto con la famiglia. Il fratello Carlo andava spesso a Roma a visitarlo. Felice ne curò i funerali e la sepoltura. L'altro fratello, Pietro Marino, fu ucciso dai reatini in una guerra contro Cantalice, lasciando la moglie e i quattro figli. Il fratello maggiore Biagio spesso andava a Roma per i suoi affari e passava appunto a trovare il fratello. Dal 1573 cominciò a ringraziare la gente che gli faceva l'elemosina con l'espressione latina Deo Gratias, che gli aveva suggerito un coltissimo frate spagnolo, frate Lupo, che si chiamava Alfonso de Medina Sidonia. Lo ripeteva spessissimo ogni volta che sentiva il dovere di dire grazie per qualunque cosa, tanto che finì per essere chiamato appunto Fra Deo Gratias. Frate Lupo era un amico carissimo e una notte si nascose dentro il pulpito per spiare cosa facesse Felice durante la notte. Fu lui che la notte di Natale lo vide con il bambino Gesù in braccio. Così Felice si è sempre raffigurato in ginocchio davanti alla Madre di Dio che offre a Felice, davvero felice il bambino Gesù. E fu ancora frate Lupo che gli disse di smetterla di flagellarsi come faceva. Era noto a tutti i frati che Felice ogni mattina, a fine della messa, diceva sempre Deo Gratias e andava e mandava appunto fuori lacrime, cioè si metteva a piangere. Chinato la testa, con le braccia stese, come se volesse abbracciarli, sorridente diceva Deo Gratias, e subito se ne andava. Uscendo dal convento incontrava abitualmente gli studenti del collegio germanico che frequentavano il collegio romano fondato da Sant'Ignazio da Loyola. Era anche amico di Sant'Ignazio da Loyola. Ci racconta appunto che spesso questi frati lo prendevano bonariamente in giro, no? E quando lo vedevano arrivare da lontano iniziavano a chiamarlo Deo Gratias, e lui con molto spirito di simpatia rispondeva Deo Gratias. È bello ora vedere queste, vedete, queste figure molto semplici, senza tante cose, no? Si dice che appunto finì i suoi giorni gridando Deo Gratias. Vedete proprio questa bella figura di Papa, no? Di frate, che si trovava appunto a girare per la Roma del 1500 tra papi, cardinali, principi e persone del popolo, e con tutti era uguale, e penso che abbia proprio veramente incarnato il senso dell'ordine francescano, che San Francesco non vuole che i frati siano inferiori agli altri. San Francesco vuole che i frati siano appunto minori, per cui tutti gli altri sono superiori, per cui tutti gli altri sono uguali. E questo penso che sia veramente una cosa molto bella che dobbiamo imparare un po' tutti. Tra i sette papi che si susseguirono a Roma, mentre Felice era in vita, va ricordato sicuramente Pio V, santo, volle la Lega Santa che sconfisse i turchi a Lepanto il 7 ottobre del 1571 e chiese che le truppe fossero assistite spiritualmente dai cappuccini. Un certo negoziante che si chiamava Raimondo Mazzoleni racconta che, trovandosi una domenica precedente alla vittoria dei cristiani contro i turchi nel convento dei Cappuccini a parlare con frate Felice, disse al frate: «Piacesse a Dio che avessimo qualche buona nuova dall'armata cristiana». E Felice rispose: «Non dubitare, avremo buone nuove, dico buonissime». Si racconta che anche il Papa seppe subito, per via non normale, l'esito della battaglia, perché mentre stava parlando con i cardinali si alzò all'improvviso fissando al cielo dalla finestra e disse: «Basta discutere, andiamo a ringraziare Dio perché la flotta cristiana ha riportato vittoria». Non credo che Felice sia venuto a sapere che il santo Papa Pio V avesse proibito nel 1570 la discussione teologica sul privilegio mariano dell'Immacolata Concezione. Non amava certi discorsi, gli bastava pregare la Madonna Immacolata, che era una delle sei lettere, quella bianca, che diceva di studiare. Era solito dire infatti: «Io studio sei lettere, cinque rosse e una bianca. Le cinque rosse sono le piaghe di Cristo e la lettera bianca è la Madonna». Anche con Papa Sisto V, che era definito Er Papa Tosto, come appunto il poeta Gioacchino Belli lo descrisse. Si chiamava anche Felice come lui, prima di essere Papa Sisto, un francescano, ed era più giovane di frate Felice di 5 anni. Motivi più che sufficienti per entrare in confidenza con un papa. Padre Felice Peretti, già cardinale, ogni volta che incontrava Felice da Cantalice per le vie di Roma, si raccomandava le sue preghiere e chiedeva un po' di pane. Il giorno che andava in conclave per eleggere di nuovo il Papa, successore di Gregorio XIII, quando vide Felice, fece fermare la carrozza e lo chiamò e gli disse: «Pregate a Dio per me». E Felice, donandogli istintivamente del tu e poi correggendosi, gli disse: «Vorresti essere Papa, ne? Sarete, ma fate che sia buono». È risaputo che Papa Sisto andava spesso in giro per Roma vestito in modo incognito per rendersi conto della situazione delle genti. In uno di questi suoi giorni era arrivato verso Trinità dei Monti. Vide Felice e raccontò un testimone oculare. Lo fece chiamare e gli chiese una pagnotta per amor di Dio. e volendogli far felice cercare una buona, il Papa che gli disse quella che gli veniva dalle mani. A caso gli venne una nera e malcotta, la diede il Papa dicendo: «Abbiate pazienza, Padre Santo, che siete frate ancor voi». Perché appunto era un frate prima di entrare in convento, no? E il bello però il Papa che fece appunto andava a chiedere da mangiare a Fra Felice. Questo vi fa capire quanto Fra Felice fosse importante per la vita di Roma, specialmente dal punto di vista spirituale. Ma sono santi i santi che si sono incrociati a Roma in quel periodo. Abbiamo visto appunto San Pio V, abbiamo visto Ignazio di Loyola, abbiamo visto San Filippo Neri, scusate, e anche San Camillo dell'Ellis, fondatore dei Camigliani. Ignazio era a Roma nel 1538 per chiedere al Papa l'approvazione della sua istituzione, quella dei Gesuiti, della quale poi fu eletto ministro generale. E a Roma nel 1556 appunto venne eletto. San Camillo aveva come padre spirituale San Filippo Neri e spesso andavano al convento appunto di Montecavallo dove viveva Fra Felice. Filippo e Felice erano coetanei, nati tutti e due nel 1515, anche se in zone diverse. Un giorno Felice vide Filippo che scendeva dal Quirinale verso il convento nel quale lui abitava. Domenico Migliacci fu testimone di questo spettacolo. Felice, quando lo vide da lontano, cominciò a correre verso di lui, era in salita. E arrivato si prostrò in terra e baciò le mani. Filippo l'abbracciò strettamente e strettero un pochetto così, e senza dire parola alcuna si divisero. Una scena che si ripeteva spesso. Vide che Felice si inginocchiò per prendere la benedizione dal padre Filippo, il quale con umiltà non voleva dargliela, e così si inginocchiò anche lui. Ed era una bellissima vista vedere quei due santi abbracciati e inginocchiati insieme. Felice andava spessissimo a trovare San Filippo a San Girolamo della Carità. Anche Bernardino da Fossombrone, che lo accompagnava nella questa per le vie di Roma, testimonia che i due fecero in presenza mia molti ragionamenti spirituali edificanti, dove per quanto io vidi si volevano bene, si abbracciavano con singolare affetto e si mortificavano l'un l'altro, dove era davvero un paradiso vederlo. Un giorno si trovarono tutti e due in casa di Camillo Panfili, che aveva il figlio Alessandro con febbre alta e difficoltà di respiro. Il ragazzo fu guarito dopo che, su invito di Felice, tutti i presenti recitarono il Padre Nostro e l'Ave Maria. Ma l'episodio più conosciuto è quello della fiasca del cappello accaduto nella zona della Zecca Vecchia, così raccontato da un testimone oculare. Scrive: Frate Felice, vedendo spuntare Filippo, gli chiese se avesse sete e gli offrì la fiasca del vino. Filippo si mise a bere. Accorsa molta gente che diceva che un santo dava da bere un altro santo, e Filippo continuava a bere. Quando finì, disse a Felice: adesso vedrò se sei mortificato tu. Erano arrivati in via dei Banchi. Filippo entrò in una bottega e ne uscì con una berretta rossa da cardinale, la mise in testa a Felice, che continuò la sua strada come se niente fosse, e Filippo presso lui con il codazzo della gente che diceva: Felice porta il cappello. Così fin quando il burlone fiorentino si decise a levarglielo dicendolo: o Fra Felice, siete fatto cardinale con la berretta rossa in capo. E Felice rispose: se la mi sta bene lasciala stare, che mi dà credito, ma se non mi sta ben pigliala per te, che ti starà meglio, che pure ne hai la lettera, per cui sei anche istruito. Per cui è bello anche questo prendersi in giro, no, di questi due santi. Però pensate che spettacolo che deve essere stato veramente vedere questi due frati che si prendevano tra virgolette un po' in giro tra di loro. Durante il periodo della preparazione a Natale, dice appunto Fra Felice, che si confidò un giorno a un frate, io non faccio altra preghiera che contemplare il bambino di Betlemme, e quando vedo questa donna gravide, mi par di vedere la Madonna gravida. Quando entrava in una casa per elemosina, se c'erano dei bambini, li prendeva in braccio e Io credo che lo facesse pensando a Cristo benedetto quando era piccolino, disse un suo compagno di questua. Gli piaceva fare il presepio in preparazione al Natale, e poi quando guardava quel puttino nella mangiatoia prorompeva in molta copiosità di lacrime per la devozione e la tenerezza che sentiva. Ai bambini insegnava questa canzonetta natalizia da lui inventata. Pastori che vegliate, Gesù Cristo visitate, Gesù Cristo mio dolce bello, ecco il bue e l'asinello. Una delle chiese romane nel quartiere dove andava più spesso era Santa Maria Maggiore, dove si conserva parte della mangiatoia dove fu deposto appunto Gesù appena nato. Questa devozione è proprio bella per San Giuseppe, per Gesù bambino, scusate. Questa devozione è bella per Gesù bambino, che è una devozione che noi un po' non abbiamo. Sì, è vero, c'è la devozione al bambinello di Praga, però è proprio bello aver sempre, sarebbe molto bello se in casa avessimo sempre una statuettina di Gesù bambino che ci ricorda proprio l'incarnazione. E spesso appunto dicono che i bambini quando lo vedevano per strada gli correvano incontro, gli saltavano addosso e lui gli insegnava a ridere, a scherzare, gli insegnava appunto le preghierine, gli insegnava quelle canzoncine appunto come quella che abbiamo detto prima. Dimostrò davvero di essere un vero francescano, perché da sempre era insieme agli altri, sempre era insieme a Dio e sempre era insieme alla Madonna. Tant'è che questo suo essere davvero figlio di San Francesco lo portò a entrare nel cuore di tutti, a entrare nel cuore di tutti e di fatto anche a salvare l'ordine, perché dopo la sua morte l'ordine dei Cappuccini rischiò di essere chiuso e da un papa che appunto aveva visto che alcuni frati non vivevano nella regola, non vivevano come dovevano vivere appunto. Allora questo papa decise di chiuderle, ma nello stesso periodo a Roma venne appunto dichiarato santo Felice da Cantalice, che è di fatto ha salvato l'ordine dei Cappuccini, tant'è che in battuta noi Cappuccini diciamo che il salvatore dei Cappuccini appunto sarà un Felice da Cantalice. Era il 30 aprile del 1587 quando fu costretto a mettersi a letto. Il 18 maggio, verso mezzanotte, Fra Urbano da Prato che l'assisteva lo intense dire «Oh, oh, oh», più di una volta alzando le braccia. Sette così per lo spazio di 3 o 4 miserere. Su richiesta di frate Urbano, disse che era venuta la Madonna con tutti gli angeli. Lo pregò di chiudere la porta e lasciarlo solo. Quante notti Felice era andato in chiesa a pregare a lungo davanti all'immagine della Madonna, ora lei era venuto da lui. Semplicemente squisito questo gesto materno da parte di colei che una notte lontana gli aveva fatto reggere tra le braccia il suo bambino. Verso sera di quello stesso giorno si confessò, ricevette il viatico e l'unzione dagli infermi e rese lo Spirito Dio cantando la sua solita canzone «Gesù, Gesù, Gesù, piglia il mio cuore e non me lo render più». Erano le 19 del lunedì di Pentecoste, 18 maggio del 1587. Ci fu un concorso di gente impressionante, tanto che i frati per entrare in convento dovettero scavalcare il muro di cinta. Erano le ore 18 del 21 maggio, quando finalmente, dopo 3 giorni, riuscirono a sistemarlo dentro una cassa di piombo, che posero dentro un'altra cassa di legno e lo seppellirono nel cimitero comune dei frati sotto la chiesa. Tutti avevano potuto osservare con certa meraviglia che Felice non aveva più le scarpe grinzate, cioè i suoi calcagni completamente, i suoi piedi completamente rovinati. Anche la messa celebrata in quell'occasione dei suoi funerali non fu quella dei morti, perché la gente lo voleva già santo. Papa Sisto, appena seppe che l'amico Felice era morto, ordinò al padre guardiano di raccogliere subito testimonianze della vita e dei miracoli del defunto amico. Nel 1588, ancora per ordine di Sisto V, il corpo di Felice fu riesumato, traslato nella cappella del Crocifisso e sistemato dentro un sarcofago di marmo. Ora riposava lì sotto quel grande crocifisso l'amico dei suoi giorni in Casa Pichi e nel convento di Città Ducale, dentro un antico sarcofago di marmo. Strana cosa per un frate cappuccino e per proprio come Fra Felice. Eppure quel sarcofago l'aveva proprio lui per se stesso. l'aveva proprio voluto. Un giorno, che era capitato in casa di Alessandro Poggi, ne vide tre, gli disse: «Io voglio un servizio da te, ma avverti che ti si ascolterà». Rimase perplesso quando gli chiese uno dei tre antichi sarcofagi in marmo. È una richiesta insolita e proprio non se l'aspettava da Felice, il quale aggiunse: «Vedi che lo voglio per me, abbi pazienza se ti scotta». E glielo fece portare in convento. Subito dopo la sua morte, tanti mali furono guariti con gli oggetti e le reliquie di Fra Felice. Miracoli fionirono un po' dovunque, perché quei frati che erano a Roma per il capitolo generale, che avevano assistito ai suoi funerali, diffusero la notizia di quel santo fraticello di Roma. Papa Urbano VIII lo dichiarò beato il 1 ottobre del 1625 e Clemente XI lo dichiarò santo il 22 maggio del 1712. Sisto V ebbe voluto far lui di tutto questo, ma non ebbe il tempo perché morì tre anni dopo. I frati vedevano che una certa Felice Ripa, iscritta all'ordine francescano secolare, devotissima di Felice quando era vivo, tutte le mattine sostava a lungo davanti alla cancellata della cappella del crocifisso. E tanto disse, tanto fece, che ottenne finalmente di poter pregare dentro la cancellata vicino alla tomba. Non so come le venne in fantasia di fare una fessura o un pertuso nella sepoltura, e così bellamente un giorno con un ferruccio trivello, tanto che fece che riuscì a forare la pietra. E subito cominciò a uscir fuori un liquore come olio, dal che, accortesi i frati, cominciarono a raccoglierlo. Siccome ogni giorno la gente veniva a chiedere le reliquie di Felice, il padre guardiano, Gaspare da Pavia, pensò di accontentarli segnandoli con quell'olio. Dato il concorso dei devoti e degli infermi, cominciarono a farlo anche altri frati e i miracoli fiorivano. Lo venne a sapere anche Sisto V, che subito ordinò al cardinale Rusticucci di raccogliere quel liquore. Il cardinale vi andò di persona a raccogliere, lasciandone qualche poco dal padre guardiano. Da quel liquore se ne sparse per molte parti del mondo e ha fatto gran miracoli, soprattutto a Roma. Davanti alla sua tomba, davanti alla tomba di San Felice da Cantalice a Roma, nella chiesa dei Cappuccini in via Vittorio Veneto, dove fu trasportata nel 1631, arde una lampada d'olio. Quest'olio benedetto è diventato strumento di numerosi miracoli. Il segno della croce, fatto con fede sull'infermo e con fede ricevuto, come faceva Felice, spesso ha portato sollievo e salute. In molte parti con quell'olio si segnano i bambini così cari a frati Felice Santo, come già quel carissimo bambino che la Madre del Cielo gli diede tra le sue braccia. Abbiamo visto proprio una bella figura di frate, molto semplice, molto popolare, molto amante dei bambini e delle cose belle. Allora chiediamo la sua intercessione perché doni in modo particolare allora ai nostri bambini la cosa più bella, che è la santità, la cosa più bella, che è la felicità di essere con Dio. San Felice da Cantalice prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. Per intercessione di San Felice da Cantalice vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene a tutti e buonanotte.
Da Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.